Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh Parashat Terumah, bellissima parasha abbiamo. E allora, come dicevo stamattina, tutta la settimana abbiamo studiato i psukim con i rashi, parte dei rashi, perché ovviamente sono un po' lunghi, complessi, tutta una serie di calcoli, di misure, eccetera. E adesso però appunto oggi come non mai approfondiamo questo, diciamo, la parasha nell'ottica della Chassidut e poi ovviamente come ogni settimana anche l'Haftarah. Dunque, buon giovedì 2 Adar e dunque Chodesh Tov anche un Mevorach a tutte, che abbiamo un buonissimo mese solo di buone cose, di Gula, Pratite, Klalit, da condividere veramente solo e soltanto smachot, brachot, atzlachot, amen, amen, che ne razzon. Allora, in grandi linee, la parasha di Truma tratta, giusto per entrare, ecco, un attimo, eccomi qua, sì, ecco. Allora, tratta delle offerte per la costruzione del Mishkan, dunque c'è tutta la lista dei materiali che appunto sono stati richiesti per la costruzione del Mishkan nel deserto, e dunque abbiamo questa lista che parte da Zahav, Kesef, Nechosh. Poi entreremo, come detto, nel dettaglio poi, però adesso intanto abbiamo Hashem che impartisce appunto sempre a Mosè questo comando di raccogliere dal popolo queste offerte, e offerte che consistevano nelle materie prime necessarie per tutto quello che, come dicevo prima, appunto era necessario per l'edificazione del Mishkan, tabernacolo nel deserto, i suoi arredi, gli utensili, i tendaggi, dunque tutta la lista dei materiali. Poi abbiamo l'ordine di Hashem di costruire l'Aron HaKodesh, l'Arca Santa, in cui poi, come sappiamo, sono state custodite le tavole della legge. Poi la parasha tratta anche del tavolo dei pani di presentazione, Shulchan Lechem Apanim, e della menorah a sette bracci, poi si parla del confezionamento dei tendaggi, delle assi per le pareti che poi costituiranno la struttura dell'edificio. Poi abbiamo anche il divisorio, e quello di partizione, che era, diciamo, una sorta di sipario che divideva il Kodesh dal Kodesh HaKodashim, dal Santo dei Santi, e si conclude con l'altare di rame, dunque con l'ordine nello specifico di fabbricare l'altare di rame chiamato Mizbeach HaOlah, su quale poi vengono eseguiti tutti i sacrifici. Allora, questo dunque per avere un'idea di cosa si parla come ogni settimana della Parashah e ci lanciamo appunto nelle spiegazioni. Allora, andiamo. Allora, già ricordiamo subito però il Rambam che sostiene che il Mishkan, sia nella sua totalità che nelle sue componenti, era simbolo dell'esperienza storica presso il Monte Sinai, dove Hashem parlava a Mosè, infatti, dall'Arona Kodesh, come appunto aveva parlato dalla cima del Monte di Sinai quando gli ha consegnato la Torah. E adesso, come vi ho detto, la parasha si chiama Parashat Terumah. E la Terumah è anche l'anagramma di Hamutar, ciò che è permesso. E infatti abbiamo Itro con Hashem che appunto dà le tavole della legge, poi abbiamo le leggi, Mishpatim, Parashat Mishpatim, e che precede appunto la nostra Parashat, che è la Parashat di Truma. Questo perché bisogna prima guadagnare i propri beni onestamente, secondo appunto i Mishpatim, no? La legge, e solo dopo devolvere la Tzedakah, offerte in Tzedakah, dunque Truma, che è l'offerta appunto come nome della Parashat. Abbiamo anche una bellissima spiegazione del Rebbe a proposito del significato del termine terumah, offerta, e anche di. Allora, la radice del termine terumah è anche rom, rom è elevare, Ciao ragazze, eccole un attimo che le saluto. Allora,
Ciao, ciao.
shalom a tutte, Reftov, benvenute carissime. Allora, ci siamo inoltrate nella parasha di Terumah e stavo spiegando appunto che la radice di Terumah è anche Rom che vuol dire elevare. E infatti spiega che il significato di offerta, truma e di elevazione sono, diciamo, in totale armonia, perché quando si devolve il proprio denaro per cause, in questo caso sante, diciamo, allora lo si eleva dalla sua materialità e lo si porta appunto a un livello molto più alto spirituale. E infatti, come ci insegnava l'Alter Rebbe, che la persona deve rendere spirito la materia che Hashem gli ha donato. E poi abbiamo un'altra bellissima spiegazione. Allora, quando nel primo passo dice vai da ber Hashem le Moshe le mor da ber Ebne Israel veikhuli truma, e Rashi spiega veikhuli che mi dunque mi rechino, che mi diano una truma, e indica che bisognava dunque offrirlo in nome di Hashem. Rashi letteralmente dice: Likhuli truma li lishmi, per me, leshem shamayim, per Hashem. Allora, qui andiamo al Rambam che scrive: Ciao Anna, carissima, anche a te, ciao a
Ciao.
tutte, carissime. Allora, il Rambam dice che com'è che si dà la sedaka? La si dà in mano, giusto? Al povero. E possibilmente anche tra parentesi, secondo le Ilchot Matnotanim, prima che il povero lo chieda, bisogna darlo. E qui passiamo alla Rizal, dunque andiamo alla Kabbalah, che l'atto di dare tzedakah si associa al nome di Hashem, nello specifico il tetragramma Yud Kevav Kei. Allora partiamo dalla Yud, Yud, valore numerico 10, come sappiamo, che per la sua forma Yud ricorda la moneta, quella che si dona al povero, e 10, valore numerico di Yud, allude alla decima, al maaser dei guadagni che uno è sensato dare. Hei 5, valore numerico 5, indica le 5 dita, in questo caso di colui che dona la tzedakah. Poi Yud Kei Vav, arriviamo alla Vav, Vav allude al braccio steso come una Vav, il braccio che si stende quando si dà la tzedakah al povero, e l'ultima hei allude alle dita della mano, questa volta di chi riceve. Dunque il primo hei allude al 5, 5 dita di chi dona, e l'altra hei alla mano, le 5 dita della mano che riceve. E, dunque, componendo il nome di Hashem, il quadro che si crea è completo, come vediamo. Bellissimo anche questa spiegazione che avevo dato a per volte, ma ho voluto ricordarvela. E allora, abbiamo un punto molto forte che parla del fatto, dunque, a proposito della tefillà, ecco, nello specifico, che alcune parti aggiuntive, riguardo alcune parti aggiuntive della tefillà, meglio poco ma con Kavanah che tanto con senza, pardon, Kavanah. Questo secondo Shulchan Aruch, cosa che è un po' difficile perché, a parte, io dico in primis, perché quando uno è abituato a dire tutto, a non saltare niente, però in realtà è molto importante la Kavanah. Questo in genere, soprattutto quando si parla di tefillah. Ma riguardo alla terumah, cioè che qui, alla tzedakah, qui rappresentata dalla terumah, anche tanto senza giusta kavanah è molto importante. Questo perché ciò che conta nello specifico della tzedakah, più delle intenzioni, è in quali termini si aiuta il prossimo e quanto beneficio il povero, dunque, o si apporta in questo caso al povero. E dunque anche meglio tanto senza troppa kavanah, cioè se uno diciamo anche non ci mette tutta la kavanah, più che poco, cosa che non per esempio, non si applica la tfilà. Ok, abbiamo anche, ok, ovviamente abbiamo tantissime bellissime spiegazioni, anche se ci concentriamo sulla Hasidut, a parte tutte del Rambam, di tutti i Mefarshim, bellissimi su ogni passuk, ogni parola, ogni lettera, come sappiamo. Allora, un'altra cosa interessante, sempre del Rebbe, dunque ottica Hasidut, che quando Hashem ha comandato di costruire Mishkan, allora cosa vediamo? Che tra i materiali abbiamo oro, argento, ma anche rame. Già lo vediamo nel Passuk 3, dunque subito all'inizio, si parte con l'oro e l'argento, ma si arriva subito al rame. In realtà cosa ci vuole insegnare? Che anche colui che è, diciamo, studioso di Torah, erudito, non ha il diritto di allontanarsi da persone semplici, visto che senza di esse, cioè qui rappresentate dal rame, non sarebbe possibile costruire il Mishkan. Questo, d'altro canto, però, la persona, diciamo, meno erudita, più semplice, non deve percepire la Torah e la santità come qualcosa di inavvicinabile, come tante volte sente persone che dicono: ah no, ma è troppo difficile, ah, ma non ce la faccio. No, anche il rame appunto costituiva parte integrante del Mishkan, e dunque questo ovviamente ci ricorda anche come l'etrog e l'Arbataminim, no, di Sukkot, che c'è l'etrog che è la parte frutto più che ha sia profumo sia gusto eccetera, però abbiamo, per formare Am Israel e qui formare il Mishkan, ci vogliono tutti gli elementi, dai più preziosi ai meno. E passiamo anche a un altro punto che è, e adesso noi appunto questa parasha, tutti i dettagli di tutta la lista che abbiamo detto prima, no? Prima dei materiali e poi del menorah, Shulchan Aruch, Mappanim, eccetera. Adesso però di fatto noi non abbiamo ancora il Beit HaMikdash. Allora, qui allora abbiamo una spiegazione che ci dice che anche in esilio si può e si deve creare un santuario in ogni luogo dove ci troviamo. E infatti torniamo al profeta Yeheskel che disse in nome di Hashem: mi faranno un piccolo santuario, Mikdash Meat. E come poi ci spiegano i saggi, si riferisce alle sinagoghe, ai Talmud e Torah, ai centri di studio, allora per esempio a Babel. E anche lì Hashem accetta le nostre tfilot, le nostre preghiere e risiede fra noi come allora appunto nel Beit HaMikdash. Che bello averti con noi, cara. No, nelle altre che... voilà. Le sinagoghe, dunque, tornando alle sinagoghe, ai centri di studio, Beit HaMikdash, come dicevamo, però non sono sufficienti. Vuol dire che cosa? Vuol dire che in realtà ogni ebreo ha il dovere di fare della propria casa, cioè non solo andare al tempio o al Beit Midrash, ma anche in casa e dalla propria casa farne un piccolo Beit HaMikdash, un piccolo santuario dove splende la luce della Torah, della Tfilah, della Tzedakah. E proprio oggi parlavo con una di voi che è appena entrata e che mi dicevano che appunto per motivi personali, questi altri, non riusciva a seguire ogni mattina tutte le lezioni, però sì, il suo angolo di Torah e sì, come diceva anche prima Simonetta, sin differita, e sì, questo angolo dove c'è la Kupatz Dakai, dove c'è il Humash, dove ci sono i Sidurim, quello lì c'è e viene usato Baruch Hashem. Dunque il Mikdash Meat c'è permanente, anche sempre anche in casa. E allora, infatti, nel Beit HaMikdash, il Beit HaMikdash poggiava su tre pilastri: la Torah, rappresentata dalle tavole della legge che erano appunto nell'Aron, poi le Korbanot, quei sacrifici che venivano, che oggi vengono sostituiti dalla Tefillah, e la stanza in cui si riponeva il denaro destinato ai poveri. E questo perché, di modo che appunto non, il povero poi non conosceva l'identità del donatore e dunque manteneva la sua dignità. E così anche una casa ebraica deve essere retta su solide basi di Torah, Tfilah e Tzedakah, appunto come nel Beit HaMikdash, e E questo importante compito ricade in gran parte, ecco perché ho scelto anche questa spiegazione, sulla donna ebrea, dunque sulla madre, la donna, che in quanto appunto pilastro della casa, dalla quale dipendono la conduzione e lo sviluppo di tutto quello che è il focolare domestico, come appunto ci spiegava bene il Rebbe. E abbiamo anche un'altra spiegazione molto bella, sempre del Rebbe, che ciascuna entità presente nel mondo ha tre principali aspetti. Uno è l'aspetto esistenziale, uno funzionale e uno particolare. E visto che il Mishkan era un microcosmo, e dunque le tre per queste principali componenti erano le pareti, gli arredi e i tendaggi che appunto rappresentano questi tre aspetti. Allora, a livello di dimensione esistenziale, che appunto prendeva forma nelle pareti, queste pareti che racchiudevano e comprendevano tutto ciò, insomma, che risiedeva in esso. Poi abbiamo la dimensione funzionale che corrispondeva, come abbiamo detto, agli arredi e agli utensili, nello specifico la menorah, Shulchan Lechem Hapanim, gli altari, che ognuno aveva appunto una funzione specifica, e poi la dimensione particolare che prendeva forma, diciamo, nei tendaggi esterni, quelli fatti di pelle di Tahash, che donavano al Mishkan decoro e bellezza. Ecco, dunque anche questo punto è molto bello. Ovviamente vi do i punti in sintesi. E poi concludiamo con una, prima di passare all'Aftarah, con una siha molto bella a proposito di Trumah. Allora, noi sappiamo che a proposito dell'Aron HaKodesh, di cui si parla dell'Aron, che si parla appunto in questa parasha, non occupava spazio, vuol dire che era un fatto, diciamo, miracoloso, che quando si misurava l'Aron, le sue dimensioni erano esattamente quelle precisate, no? Come abbiamo nel Pasuk. Ma quando si misurava la stanza, a partire da ogni lato fino alla parete, le dimensioni del locale erano identiche a quelle di prima che vi fosse introdotta l'arca, cioè come riporta il Talmud Yomá. Dunque, c'è questo concetto che si dice che l'arca non occupava spazio. Dunque, un vero erudito, cioè uno che è colmo di Torah, come lo era l'arca che conteneva le tavole della legge, in realtà non occupa spazio, ma si considera una nullità, cioè nel senso che non ricerca onori né seggi importanti. Questo è il vero erudito, cioè chi è veramente colmo di Torah. Abbiamo sì, vabbè. Allora, un altro punto che volevo vedere con voi. Allora, è a proposito dei Cheruvim. Allora, noi sappiamo che, dunque, sempre parlando dell'Aron, e si dice che il fondamento dell'osservanza della Torah che è contenuta appunto nell'Aron HaKodesh, risiede nell'educazione dei bambini. Che fino dall'inizio devono formare un'unica entità con la Torah, proprio come questi cherubini che avevano viso di bambini che facevano parte appunto dell'Aron stesso. E questo volto infantile ricorda a colui che desidera appunto studiare la Torah il dovere di assomigliare ai fanciulli, diciamo, in due aspetti, sia nell'aspetto di accettare il giogo della Torah come un bambino, all'inizio appunto dello studio, e essere puro e limpido dai peccati. E un altro punto molto bello anche dice che i cherubini, come sappiamo, avevano le ali spiegate verso l'alto, e dunque ogni persona dovrebbe osservare meticolosamente le mitzvot sia nei confronti di Hashem, dunque verso l'alto, e allo stesso tempo avere il volto verso l'altro, perché le ali erano spiegate verso l'alto, però i volti erano uno di fronte all'altro, cioè coltivare con attenzione, pardon, i rapporti appunto col prossimo. E come dicevo, in questa parasha abbiamo un'infinità di spiegazioni veramente interessanti, anche come dicevo, l'ottica della Chassidut. Ma voglio concludere, diciamo, la parte della parasha con un punto che riguarda l'inizio. Ok, l'inizio della parasha, che è appunto il termine Truma. Non solo il termine Truma, ma ancora di più il verbo veicoli. Allora, prima appunto di concludere con questo bellissimo punto, visto che noi tutti i giorni, ogni mattina, studiamo Chassidut, no, il Tanya, allora c'è un concetto nella Kabbalah che si chiama Shtut di Kdusha. Allora, prima di arrivare però a capire questo Shtut di Kdusha, andiamo, giusto per dire anche qualcosa sulle assi del Mishkan, che come abbiamo studiato erano di legno da caccia, e in ebraico atzeh shittim. E appunto, secondo la Chassidut, la radice del termine shittim è shittà, tendenza, diciamo, ma anche shtut, shtut sarebbe follia, stoltezza, no? Sempre dalla stessa radice. E cosa significa? Che esiste sia una via di mezzo, sia la tendenza verso altre direzioni. Allora, la via di mezzo è la via della ragione, della logica, e quella verso destra che rappresenta l'alienazione della Kedushah, della santità. Quella verso sinistra, invece, è l'alienazione dall'altra parte, cioè quella dell'opposto al bene, e che costituisce appunto la mancanza di ragione, che porta poi la persona a agire con, come viene detto, abbiamo detto prima, stoltezza, follia. E infatti, secondo il Talmud, il peccato viene definito come un atto di follia, visto che l'ebreo per natura desidera solo compiere la volontà di Hashem. Ed è solo dunque attraverso uno spirito di follia che può arrivare a peccare. Dunque, la tendenza ad agire invece verso il bene viene definita follia di santità. Allora, perché si usa? Allora, follia di spirito di follia abbiamo capito perché è un po' andare contro la propria, la più profonda natura e desiderio della propria anima infinita, cioè di volontà di Hashem. Perché si usa però lo stesso termine anche per la santità? Perché in realtà tutto quello che è servizio di Hashem ha alla base la Emunah, cioè il credo in Hashem, ma il credo in che cosa? In qualcosa che trascende la ragione. Dunque la devozione per Hashem porta poi la persona a diventare, a proposito di assi, un'asse eretta, cioè grazie alla quale la persona è in grado di riconoscere e accettare questo essere superiore che trascende i limiti della mente umana. Dunque, vedete questi due aspetti molto molto belli, e concludiamo la parasha, poi andremo alla Tara come ogni settimana, con questa splendida Sikha del Rebbe. Allora, a proposito, appunto, come abbiamo detto, del fatto parlavo con una delle vostre compagne oggi, ho detto sì, poi stasera riprendiamo questo punto di questa parasha del Pasuk, che è molto molto forte, molto molto interessante. Allora, veicoli Truma. Allora, come abbiamo visto, Rashi dice: dovranno prendere per me un'offerta, per me Leshem Shamaim. Cioè, questa offerta al Mishkan doveva essere senza nessun interesse altro che attuare la volontà divina. Domanda che Rebbe pone, la Chassidut pone, dice: come mai proprio questa mitzvah, cioè più rispetto a tutte le altre mitzvot, la Torah sottolinea il fatto di attuarla per Hashem, visto che sappiamo tutti che tutte le mitzvot, senza eccezione, devono essere attuate solo e soltanto per ordine divino, dunque per attuare la sua volontà. Dunque, perché viene precisato proprio in questa mitzvah? E dice: non solo si è conosciuto, diciamo, detto del Baal Shem Tov, che addirittura ci sono azioni o mitzvot che la Kavanah, dunque la giusta intenzione, non è, diciamo, necessario sempre, perché più si ha Kavanah e buona Kavanah è sempre bene, però anche se non vi è Kavanah, o quella giusta o del tutto, la mitzvah è valida. E dà un esempio, per esempio, quando uno fa la tefillah nel mikveh, e dunque, anche se ha fatto la tefillah non con lo scopo di purificarsi, dunque, se si è immerso nel mikveh non con lo scopo di purificarsi, anzi, anche se per esempio si trova al mare e un'onda lo, diciamo, lo ricopre tutto. E in quel caso, secondo il trattato di Hakiga 19a, è considerato puro Taor. In un altro caso anche la Kavanah non è d'obbligo, necessaria in particolare, dice nel caso appunto della Tzedakah, nel senso che anche se uno addirittura ha perso dei soldi e un povero li trova, e lui ci è anche rimasto male di aver perso questi soldi, ma il fatto che un povero l'ha trovato e ha usufruito di questi soldi è considerato come se abbia fatto la mitzvah della tzedakah ed è, rientra nelle mitzvot di Shichecha, no, dove troviamo nel Sefer Devarim. Dunque, nelle mitzvot, un altro punto poi dice: nelle mitzvot dove la kavanah è richiesta, è necessaria e quasi d'obbligo, lì non è sottolineato il fatto che deve essere l'eshem shamayim. E qui, come abbiamo visto, che trattandosi di Tzedakah, che la Kavanah non è d'obbligo, qui invece viene precisato. Allora, per capire, diciamo, questa problematica, diciamo così, allora andiamo, dicerebbe, a capire un concetto che si chiama Bechol Drachecha Deu. Cioè noi dobbiamo riconoscere Hashem in tutto e per tutto quello che facciamo. E detto ciò, dunque il termine, o in questo caso il verbo, avrebbe dovuto essere Veitnu li Truma, mi daranno un'offerta, e non, dunque, Leshem Shamaim, e dunque perché è scritto prenderanno per me. Dunque cosa vuole alludere, a cosa allude qui la Torah? Che il ricevere la tzedakah del povero deve essere l'eshem shamayim. Punto fortissimo, fortissimo del Rebbe. E infatti Hashem ha creato il mondo di modo che ci sia uno che dà e uno che riceve, cioè il ricco che elargisce e il povero che prende. E tutto questo perché questo mondo, appunto, come riporta anche il Midrash, sia un mondo basato sulla bontà, sulla tzedakah. E di fatto in realtà è Hashem che, come diciamo, Zana Olam Kulo Betuvo Bechen Chesed Uvrachamim, è Hashem che di fatto dà la parnassà a tutto e a tutti, sia ai poveri che ai ricchi. Ma Hashem di proposito dà la parte dei poveri ai ricchi, di modo che i ricchi poi diano ai poveri. Vuol dire che cosa? Che quando il ricco elargisce al povero, non dà del suo, i suoi soldi, ma sono i soldi che Hashem ha messo, come si dice, Sheifkid Beyadav, che ha messo nel Picadon e nelle mani appunto del ricco. Dunque, come se una persona chiede all'altra: ti dispiace dare a questo mio amico questi 100 euro? Allora, quello che fa da tramite, sì, fa un favore, ma i soldi non sono suoi. In realtà, ogni persona, ricchi o qualsiasi persona, noi quando diamo tzedakah, in realtà non stiamo prendendo dei nostri soldi, ma quello che di fatto a priori spettava a questa persona, a questa yeshiva, a questo Talmud Torah, eccetera. E adesso, perché dunque Hashem non dà direttamente al povero quello di cui necessita? Perché appunto, come abbiamo detto, Hashem vuole un mondo fondato sulla bontà, sulla tzedakah, e se ognuno ricevesse direttamente da Hashem tutto di cui necessita, tutto quello di cui necessita, allora non si potrebbe più parlare di un mondo basato sulla bontà. e sulla tzedakah, come Hashem vuole. E infatti, questo, e conclude questa bellissima tzedakah dicendo che questo ordine della Torah, quando la Torah ti dice dai, veicholi trumah, cioè che il povero, quando è in necessità, deve prendere tzedakah, e quando prende tzedakah deve farlo l'Eshem Shamaim, Hashem gli dà anche la forza, come in ogni cosa che Hashem ci comanda, cioè qualsiasi mitzvah che Hashem ci comanda, no, ci ordina di attuare. E insieme all'ordine vi è questa forza di poterlo attuare. E dunque, è questo perché ci vuole questa forza in questo caso particolare, perché abbiamo detto perché non è precisato in tutte le mitzvot. E se già nelle mitzvot che hanno bisogno di Kavanah e non questa che non ha bisogno di Kavanah, allora il Rebbe appunto spiega perché in questa mitzvah si ha bisogno di una forza, diciamo, aggiunta, chiamiamola così, rispetto a tutte le altre mitzvot. Primo perché, come sappiamo, anche con i soldi uno può, vabbè, questo. Avevamo studiato, se vi ricordate, nel 37esimo capitolo del Tania, che con i soldi uno può, cioè rappresenta tutta la sua fatica, e tutte le forze del corpo, dell'anima, e quando appunto dà tzedakah, allora ovviamente lo dà l'Eshem Shamayim, dunque non bisogna precisare di dare l'Eshem Shamayim, come invece il povero. E poi anche quando uno dà tzedakah sta attuando una mitzvah. E dal momento che un ebreo attua una mitzvah, lo fa, come dice il Rebbe, minastam leshem shamayim, dunque lo fa per Hashem. Che poi ovviamente anche nel dare c'è tutta una serie di mitzvot, di farlo in modo discreto, matan basseter che è il livello più alto, e poi le priorità, eccetera. Allora, dunque, come vediamo, quando uno dà tzedakah, per forza lo fa l'Eshem Shamayim. Quando invece uno deve prendere tzedakah, cioè si trova in difficoltà tale da dover chiedere aiuto, e quando si parla di tzedakah, ricordo, uno dice, vabbè, io grazie a Dio non sono povero o non sono povera, dunque non mi riguarda. No, perché tutti abbiamo bisogno di tzedakah. A parte che anche nella vita ci sono sempre alti e bassi, ma non solo, anche Tzedakah non è solo quella moneta, quella banconota, quei soldi che uno ha bisogno per sopravvivere. A volte uno ha bisogno Tzedakah di affetto, di amore, di attenzione. Dunque ci sono, quando si parla di Tzedakah, si parla di tutte le forme di Tzedakah. Dunque uno può essere miliardario, però è depresso, è angosciato, ha bisogno di un appoggio, o uno per esempio può essere molto ricco, però in questo momento non ha... ha bisogno con urgenza non so, una certa somma che non ha in quel momento portata di mano, non so, ha perso la carta di... Cioè, uno si può trovare una situazione dove ha bisogno, dunque non solo di soldi, che anche più ricco si può trovare in una situazione nella vita in cui ha bisogno, ma anche e soprattutto tutte le altre forme di tzedakah, che questo anche i più ricchi hanno bisogno, dunque, come dicevo, affetto, amore, sostegno e quant'altro. Dunque, quando uno necessita di una di queste forme di tzedakah, chiedere aiuto, chiedere un sostegno economico, morale, eccetera, è qualcosa di molto difficile umanamente parlando. Ma quando invece la persona sa che se Hashem mi ha messo in questa situazione di difficoltà emotiva, fisica, di salute, mai sia di qualsiasi cosa, dove io, persona, devo chiedere, non ho altra scelta che chiedere aiuto, è perché Hashem vuole che io attuo la mitzvah non solo di dare, Hashem Shammai, ma anche di ricevere e soprattutto di ricevere, perché questa è volontà di Hashem, che in questo momento io sia tra quelli che ricevono e non che danno, sempre ovviamente pregando Hashem che siamo sempre dalla parte di quelli che danno e non ricevono, però anche quello è volontà di Hashem, e quando si capisce nel profondo che anche quello è parte di volontà di Hashem, e allora lo si fa ovviamente con molto più enfasi e diciamo, kavanah tova in questo caso. E finalmente dunque abbiamo capito il perché è scritto veicoli Trumà e prenderanno Trumà un'offerta e non e daranno un'offerta, perché appunto, come appunto Rebbe ci ha ben spiegato, è la mitzvah di Rishon Shanai di prendere Sedaka quando ne abbiamo bisogno. Voilà. E andiamo, concludiamo la lezione con la Haftarah, che è la Haftarah di Terumah. Allora, la Haftarah di Terumah che si trova nel Navi di Mlachim 1, nello specifico a capitolo 5, dal Passuk 26. Allora, insieme alla distruzione di Amalek e alla nomina di un re, c'è nell'Ilchot Melachim, a proposito del Rambam, la mitzvah di costruire un santuario per Hashem, che è una delle tre mitzvot che il popolo ebraico deve compiere in seguito poi al proprio insediamento in Eretz Israele. E qui abbiamo appunto in Melachim Aleph il re Shlomo HaMelech, che si accinge a edificare il primo Bet HaMikdash a Gerusalemme. E dunque l'Haftarah tratta di questa saggezza del re Shlomo, poi si sofferma sulle tasse riscosse dal popolo per intraprendere i lavori di costruzione, e questo si riporta chiaramente alla saggezza degli artigiani ebrei nel deserto, ai tributi appunto del popolo, ai lavori appunto della costruzione del Mishkan. Questo è il nesso con la parasha. Allora, l'Haftarah parte con Vashem Natan Chokhmah li Shlomo, bellissimo passug dove Hashem donò saggezza a Shlomo, e come gli aveva detto. E la pace regnava fra Hiram, che era re di Zor, di Tiro, che aveva fornito di fatto a Shlomo tutto il legname necessario appunto per la costruzione del Bet HaMikdash. Dunque c'era pace tra re Shlomo e questo Hiram, questo re, e strinsero un patto fra loro. Poi il re Shlomo impose una leva a tutto il popolo di Israele, la leva costituiva era costituita da 30.000 uomini, ok? Dunque 30.000 uomini devono andare alla leva. Adesso questi 30.000 uomini li mandò in Libano ogni mese 10.000. E Rashi poi appunto entra nel dettaglio, vabbè, poi no, non vi faccio tutti i rasci, ovviamente, ma non abbiamo tempo, però diciamo questo anche interessante. Dice così che un mese erano in Libano, dunque 10.000 uomini, nel mese di Tishrei, e gli altri 20.000 erano a casa. Poi il mese di Cheshvan si intercambiavano e altri 10.000, e gli altri tornavano a casa. Così nel mese di Kislev, dunque 3 mesi, ogni mese 10.000 e gli altri a casa. E poi così co tutti questi 10.000 erano di fatto un mese in Libano e 2 mesi in casa. E dunque interessante questo, no? Circolo che facevano. Shlomo appunto disponeva di 70.000 portatori di carichi, 80.000 lavoratori di cave nei monti, oltre ai 3.300 sovrintendenti al lavoro che esortavano poi la popolazione a eseguire i lavori. Cosa fece Re Shlomo? Comandò che si trasportassero grandi pietre, erano molto pesanti, per porre appunto le fondamenta del Bet HaMikdash su queste pietre tagliate, Avnegasit, e poi i costruttori di Hiram, di cui abbiamo parlato prima, insieme ai Giblei, che erano una popolazione particolarmente esperta appunto nel taglio delle pietre e fabbricazione di mattoni, tagliarono le pietre, lavorarono il legno, tutto per la costruzione ovviamente di Bet HaMikdash. Poi, nel 480 anno dall'uscita dei Ministrari dall'Egitto, quarto anno del regno di Shlomo, nel mese di Iyar, che qui viene definito Chodesh Ziv. Perché Ziv vuol dire splendore. Il mese di Iyar, visto che è il mese in cui i fiori e i germogli degli alberi si aprono radiosi, viene chiamato il mese dello splendore. E oggi con noi abbiamo anche mia mamma che è nata il mese di Iyar. E questo ci riporta anche ovviamente all'Arashi che sicuramente avete pensato di quando Yaakov Avinu ha lasciato Israele per andare a Haran e Panauda, Panasiva, Panadara, e cioè non quando ha lasciato, cioè per venire, l'abbiamo visto in Chumash Bereshit, e dunque che si parla appunto di splendore, che quando un tzaddik si trova in un posto, Vayetze Yaakov Mibersheva Vayere Harana. E dunque, quando una persona si trova in un posto, non una persona, perché qui non parliamo di una persona, parliamo di un grande tzaddik, allora è lo splendore del luogo, Uoda, Uziva, Uadara. Dunque, ricordiamo Rashi, Yetziat, Tzaddik, Makomo, Seroshem, Shebisman, Tzaddik, Pair, Uoda, Uziva, Uadara, Yatza Misham. Panauda, Panasiva, Panada. Dunque, questo Ziv l'abbiamo visto appunto, questo Rashi che vi ho appena riportato di Yaakov Avinu. Dunque, questo splendore, questo mese di Iyar, Hashem Yavi, Iyar che sarebbe anche nei iniziali di Ani Hashem Rof Echa, Kadosh Baruch Hu Yavi, Nimim Ratia Shluchar Banit, Acher Bat Aziza, Refuah Shlema Umushlemet, Bechol Evariah, Begidea, Amen Kenei Ratzon, a proposito. E dunque, il secondo mese di Iyar, mese di Ziv, inizia a costruire la casa per Hashem, il primo Bet HaMikdash, dunque 480° anno dopo l'uscita dall'Egitto nel mese di Iyar, che era per Shlomo HaMelech il suo quarto anno di regno. Dunque, la casa che Shlomo costruì per Hashem era lunga un tot di cubiti, dunque c'è tutto il dettaglio delle misure dei cubiti che adesso non entro. Poi parla di queste finestre che si restringevano all'interno per poi allargarsi all'esterno, perché in segno che il Beit HaMikdash è lui a irradiare il mondo di luce e non viceversa. Poi si parla di questo ballatoio e questa sua costruzione. Poi, dunque, come detto, adesso non entro in tutti i dettagli perché ci siamo soffermati già sulla Parashah. E conclude, dice che la parola di Hashem giunse a Shlomo dicendo: quanto a questa casa che stai costruendo, se seguirai i miei statuti, eseguirai le mie leggi, osserverai tutti i miei precetti, procedendo in base a essi, manterrò con te la mia parola e dvari, cioè di porre in questo santuario la mia presenza. E proferita la mia parola proferita a suo tempo a tuo padre Davide. Dunque risiederò fra i beni Israel e non abbandonerò il mio popolo. Un punto che volevo ricordarvi, che queste pietre di cui abbiamo parlato venivano tagliate presso le cave, non per mezzo di strumenti di metallo, ma con un particolare verme che si chiamava Shamir, che aveva appunto questa facoltà di tagliare le pietre, e venivano introdotte completamente pronte per essere sovrapposte l'una all'altra. Infatti, del Beit HaMikdash, come dice anche il Passuk, non vi era nessun tipo di rumore, no, di lavori, perché veniva tutto fatto appunto all'esterno. E voilà, e dunque leggiamo anche, allora, si è partiti con la Passuk, Vashem Natan Chochma li Shlomo, Vaichteru Brit Shnehem, con questo Hiram, e abbiamo visto le Abnegazit, e concludiamo con Im telech bechukotai vet mishpatai taaseh veshamarta et kol mitzvotai lalechet bahem vakimoti et dvari itach asher divarti a David avicha veshachanti betoch bnei Israel velo ezov et ami Israel. E qui andiamo a questo termine appunto di veshachanti betoch bnei Israel, che è questa famosissimo Pasuk anche della Parashah, che l'abbiamo ritrovato, l'abbiamo visto nella Parashah, dove quando Hashem chiede di appunto appunto portare tutti i materiali per il Betamikdash. Allora, dopo la lista dice Ve'assuli Mikdash Ve'shachanti Betoham, che possano costruire un santuario perché io possa risiedere in loro. E lo vediamo anche nell'ultimo passo dell'Aftarah, Ve'shachanti Betoch ben Israel, e risiederò nel popolo di Israele, che Hashem possa risiedere tra noi veramente molto presto con Biat Mashiach Tzidkenu, e che tutte nel mondo, tutte queste forze che sono poste alla santità e al bene vengano annientate, amen che ne razzon, e che possiamo avere solo briute tanari, hutiamim, gheola pratit, gheola kladit, shabbat shalom uvel muvarach, ovviamente a tutte.